Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure le gambe dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quando tutto il popolo fu battezzato, e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba. E vi fu una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Parola del Signore. Questa immagine del battesimo ci fa entrare nella parola di Dio con l'approccio più autentico, più vero. Perché? Perché noi abbiamo, da occidentali, l'idea che la parola di Dio, se la comprendiamo e la capiamo, allora, magari ci concentriamo pure, no? Allora quella fa effetto. Se invece noi non la capiamo, perché diciamo noi che è difficile, quindi lo decidiamo noi, quella non fa effetto. Se lo fa quasi al nostro dispetto. Ora puoi capire che questo non può essere l'approccio autentico. Una parola che viene da Dio è vera e diventa carne. Per questo Dio l'ha mandata. E nell'incarnazione del Verbo noi questo crediamo, noi questo professiamo, noi di questo parliamo tutte le nazioni. Ora, perché dicevo che l'icona del battesimo del Signore ci aiuta a comprendere questo? Perché questa icona comprende insieme tutto il messaggio, tutta l'alleanza nuova che Dio vuole fare con l'uomo, e non lo fa attraverso una spiegazione teologica di quello che è il suo pensiero, ma lo fa attraverso un quadro. Tu lo vedi, lo capisci? Non lo capisci con la testa, ma il tuo cuore lo intende, la tua vita lo intende. Perché che vedi? Che vedi tu insieme alla Chiesa quando scendi a Giordano e proprio un uomo, Giovanni il Battezzatore, che sta là a dire a tutti: convertitevi perché il regno, cioè la presenza di Dio in mezzo a noi, c'è già, è prossima, cioè è sperimentabile, è proprio vicina a noi. Che cosa vedi? È lui il Messia, ti domandi? No, non è il Messia, è uno che ti riconduce gradualmente davanti a un corso d'acqua, perché tu ti ricordi, da buon israelita, se sei israelita, che Dio un corso da un mare ti ha fatto passare per liberarti dalla schiavitù e portarti nel deserto e poi alla terra promessa. E perché tu possa entrare nella terra promessa, il Giordano ti ha fatto attraversare, fermando il flusso delle acque, perché tu potessi entrare agilmente in questa terra. E siccome tu sei un battezzato, la Chiesa ti ripete questa logica, perché tu ti ricordi che attraverso un'acqua tu sei entrato nella famiglia dei redenti, e da quell'acqua sei stato abilitato a chiamare Dio Padre e a vivere con gli altri un cammino insieme, perché il regno si compia. Allora, già c'è dentro questo quadro una liturgia. Mo dimmi che questa liturgia è difficile, la capisci, no? Magari non ti interessa quella degli ebrei che attraversano il mare, può darsi, non lo giocavo, può darsi, ma tu il battesimo l'hai fatto. Tu lo sai che sei morto e risorto. Morto nell'acqua del peccato e risorto con Cristo, dice Paolo, se allora siete veramente risorti con lui, siete usciti da quest'acqua e avete visto il volto di Gesù, non vi spaventate più, non pensate più alle cose del mondo che vi spaventano, guardate le cose che appartengono a Cristo, che da ora e poi appartengono pure a voi. Questo vuol dire essere figli dopo il battesimo. Sapere che le cose riguardano di Cristo riguardano anche noi. Se lui risorge, noi risorgiamo. Se lui è santo, noi siamo santi. Se lui è Dio, anche noi siamo chiamati ad essere come lui. Dunque, come vedi, una panoramica concreta che non devi stare là a cervellarti, la vedi e capisci, ma se tu volessi ancora di più penetrare questo mistero, ecco che il quadro si dilata e tu cominci a distinguere delle figure, a distinguere, dico, perché mentre Gesù entra nel fiume Giordano, lo Spirito, dice Luca, scende corporalmente sul Figlio di Dio, in modo che tutti lo possano vedere. Ora, guarda bene, per capirci. In quanti modi lo Spirito poteva prendere una figura corporea? Quanti? Quelli che voleva, giusto? È lo Spirito di Dio, siete qua, state con me, ci siete? Allora svegliatevi, per favore. Quanti modi avrebbe potuto adottare lo Spirito per farsi vedere? Tutti quelli che voleva. Lo Spirito di Dio chi è? Dio. Ne voleva scegliere uno qualsiasi. Ne poteva scegliere uno che ti spaventava. Ne poteva scegliere uno che ti atterriva. O che ti gustava, che ne so io. Ne ha scelto uno che ti fosse comprensibile. Ha scelto la figura della colomba. Perché? Perché tu sapessi che Dio, quando si interessa della storia, si interessa come all'inizio. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque quando non c'era ancora distinzione tra le cose. Quando Dio cominciava a creare, prima ancora che dicesse sia la luce, prima ancora che una parola diventasse una realtà concreta, c'era questo Spirito che aleggiava sulle acque. Tu lo sai? Dunque, quando lo vedi in questa icona, lo riconosci. C'è un altro momento in cui questo Spirito prende le sembianze di una colomba, quando Dio rifà un patto con la creazione, quando finisce il diluvio. Allora sta dicendo, attraverso la colomba che raggiunge Noè, che sta sull'arca, sta dicendo: Dio, ricominciamo da capo. Io faccio nuove tutte le cose, io ricreo il mondo, lo ricreo di nuovo con te. Tu sei Noè, Adamo ha tradito, non tradire, ricominciamo, io ti metto alla pari con te, ricominciamo. E tu guardi Noè e dici: bene, Dio vuole ricominciare anche con me. Questa si chiama, in gergo, alleanza noachica, e ha delle leggi che sono universali. Gli ebrei pensano che queste leggi dell'alleanza noachica riguardano tutti loro e noi, tutti insieme, tutti gli uomini. È vero. Ma io già lo so che stai pensando, ma io non me la ricordo questa cosa di Noè, che era sta legge noachica, figuriamoci questi precedenti, perché purtroppo, lo sapete, è tutta fatta così di fantasie, mai studiare, mi raccomando, non studiare mai. Allora, perché fosse ancora più chiara qua, in questa icona, Dio ti dice: io riscendo sulle acque, io riscendo là dove si fende l'acqua perché tu possa passare, io riscendo là dove tu affronti la morte, perché per gli ebrei l'acqua è questo, la morte, per noi è la vita, no? Ci siamo pagati, per loro è la morte, perché quando scende l'acqua muori. Perché sono in fila le acque. Solo il Figlio di Dio può camminare sulle acque. Sono instabili le acque. Questo non è un popolo di navigatori. Allora, Dio sta dicendo in questa immagine: io mi scendo sulle acque quando tu vuoi attraversarle per convertirti, cioè per rifare la liturgia del passaggio del mare e rientrare in questa nuova alleanza con me. Anzi, guarda, perché tu non ti spaventi della voce di Dio. Vuoi sapere in chi mi compiaccio? Come lo rifarò il mondo? Come lo rifarò l'uomo nuovo? Come questo? Come il mio Figlio. In Lui io mi compiaccio, cioè in Lui mi manifesto, in Lui io mi faccio vedere. E tu dici: ma come mi fai vedere Dio in Cristo? Come mi faccio vedere? Perdonandoti, chiamandoti ancora, riconciliandoti con gli altri, io, essendo provvidente della tua vita, io mi faccio conoscere facendo il bene alla tua vita. Allora tu, preso dal sospetto del peccato originale, dirai: Signore, ma come farai il bene con me che io ho fatto il male? Ma come mi perdonerai che neanche io quasi quasi mi perdono per i peccati che ho commesso? Allora lui ti direbbe: i tuoi peccati io li spenserò sulla croce attraverso il corpo di questo Figlio. Lui morirà, tu vivrai. Lui resuscitando ti incontrerà, tu ti saprai amato quando lo vedrai.
Allora capisci che questa icona di tutto quello che hai contemplato qua oggi, di tutto quello che hai intravisto in questa realtà che abbiamo letto, no, nel Vangelo, ti riguarda, ti riguarderà, anzi addirittura diventa qualcosa per la quale puoi cominciare a sperare, ad attendere che accada, che Dio ti perdoni, che Dio si misericordia, che ti mostri la vittoria sulla morte, che ti rivesta nella sua santità e che tu ti senta finalmente un figlio e non un avventizio della casa di Dio, come voleva fare il figlio prodigo. Dice un padre della Chiesa, San Giovanni Crisologo, dice che questo figlio, quest'acqua che viene santificata nella presenza del figlio, sta per trasformarsi. Si trasformerà, lo cominciamo a leggere adesso pian piano che ci allontaniamo dal battesimo del Signore, vedranno ordine ordinario. Questa presenza dell'acqua trasformerà l'acqua. La trasformerà in vino delle nozze di Cana, te lo ricordano? La presenza del Cristo trasforma l'acqua del giare in vino. Queste acque diventate rosse come quelle del Nilo al tempo di Mosè, diventano rosse delle nozze di Cana, sono le acque che sgorgano al costato di Cristo, è il sangue del sacrificio. In questo figlio tutto questo si compirà. Allora è un quadro che puoi contemplare, è un significato del quale ti puoi appropriare, è un pane che puoi mangiare, è l'oggetto di una speranza che puoi finalmente cominciare a nutrire. Te lo dico in due parole semplici: non aver paura, non aver paura. Sei un figlio amato, Dio per questo ti ha perdonato, per questo oggi ti offre una possibilità ancora e sempre, che è legata strettamente al tuo battesimo. Sia lodato Gesù Cristo.
Padre Santo e Misericordioso, hai ricreato l'universo il giorno che nel battesimo del Giordano il tuo figlio ha santificato le acque. Per esse ci hai fatti passare, in esse ci hai santificati e riformati di noi. Attraverso di esse noi siamo rientrati in possesso di quella terra, di quella identità e tu ci hai promesso da te. Ora vieni il nostro soccorso, manda il tuo spirito che informi la nostra vita. Per questo ti preghiamo.
Ascolta Dio Signore.
Ti preghiamo Padre Santo e misericordioso per la Chiesa, per il Papa, possa offrire agli uomini di questa generazione completamente la possibilità di ritrovare una relazione vera e certa con te, perdonati dal peccato, avendo sperimentato la tua misericordia, memori del loro battesimo, gli uomini sappiano di quale amore tu gli hai amato. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che si sentono lontani dal progetto della salvezza e ritengono che il tuo regno non si sia ancora realizzato, per quelli che sono schiacciati dalle cose della vita, dall'esperienza del male, nel senso del valore, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che in qualche modo ci hanno fatto del male. Con la loro giorni di cose buone, mettici però al riparo dalle insidie di chi vuole toglierci la vita. Per questo ti preghiamo. Prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli che desiderano contemplare nell'icona del battesimo del Signore la grandezza del tuo amore e l'itinerario da seguire per sapersi amati, per essere messi a riparo da ogni maleficio, da ogni cosa che viene dal maligno, per godere della tua presenza, ora e sempre, nel Dio del Cristo, nostro Signore. Amen.